Ed eccoci qui come ogni lunedì sera dentro Via Massima.
Buonasera.
Oggi con noi anche un'altra voce che ti ha già salutato mentre la sigla va avanti. Salutiamo chi ci sta ascoltando dal carcere o in condizioni di privazione della propria libertà. E ci accingiamo quindi ad iniziare questa puntata sulla tecnologia, quindi ciclo tecnologico che ritorna dopo qualche lunedì e ritorna in un momento particolare, come ha sentito chi ha ascoltato ieri Le Dita nella Presa e comunque chi ha letto le notizie degli ultimi giorni, dell'ultima settimana. Nell'ambito dell'IT, dell'Information Technology, sono avvenuti alcuni licenziamenti di massa. Ha aperto le danze il nuovo patron di Twitter, Elon Musk, sempre in anticipo sugli altri, un vero visionario, annunciando migliaia di licenziamenti, anzi effettuandoli direttamente via email, no?
Mi pare di sì. Comunque sì, è sempre un'avanguardia, va nello spazio, magari speriamo che qualche speriamo volta che non torni più.
Esatto. Diciamo che ancora ci deve andare, quindi abbiamo ancora qualche speranza che lo faccia. E oltre a lui, poi insomma, anche altri hanno annunciato licenziamenti, Meta, Facebook e via via. Quindi è chiaro che questo meccanismo normalissimo del capitalismo, nei momenti in cui si fa troppa crescita, come è avvenuto nel campo dell'IT, anche per via del Covid e quindi di tutto il periodo durante il quale abbiamo fatto un uso massiccio, no, delle nuove tecnologie, quindi sono cresciute a dismisura queste compagnie. Adesso invece c'è un momento un po' di flessione, e a farne le spese naturalmente sono i dipendenti che vengono licenziati, un meccanismo diciamo abbastanza classico. Noi però stasera vorremmo parlarvi di una forma particolare di capitalismo. Il capitalismo ha mutato forma tante volte. Ultimamente una di quelle più importanti, non, anche numericamente, è il capitalismo della sorveglianza. Chi ascolta queste puntate sa che noi spesso ci troviamo a parlare di questo tema. E quello che cerchiamo di fare dentro Via Massima è spiegarvi un po' le cose, quindi stasera vi faremo un po' di spiegoni su alcune tecnologie che stanno dietro al mondo dell'IT e quindi mettetevi comodi, per fortuna siamo in due, quindi insomma cerchiamo un po' di dialogando di dire cose che sono anche un po' difficili da dire, insomma.
Proveremo ad accompagnarvi nel sonno se avrete insomma il coraggio di rimanere svegli, vediamo, proveremo ad essere chiari.
Naturalmente se ci volete chiamare 06 49 1 17 50 è il solito numero per intervenire, ci fa piacere. Allora diciamo così, cominciamo da una prima differenza abbastanza facile, però diciamo è importante farla, tra sistemi e applicazioni, la prima cosa che vogliamo dire, no? Quindi da un lato ci sono le applicazioni, che poi sono quello con cui gli utenti hanno a che fare, quindi, no? È il software che gira sui sistemi, appunto, e che consente agli utenti di interagire con una qualche forma di applicazione, appunto. Dall'altro lato invece ci sono i sistemi che ospitano queste applicazioni e che devono farle funzionare sempre bene. Devono
tenere i programmi e i computer sui quali girano i programmi, se vogliamo.
Esatto, la semplifichiamo così, software e hardware, se vogliamo, no? Certo, l'hardware esso stesso comunque ha bisogno di software per funzionare, anche semplicemente, no? Per poter offrire quei servizi alle applicazioni che su di esso vengono messe. C'è un software particolare che si chiama il sistema operativo, che sull'hardware viene installato, si dice, e consente poi alle applicazioni di effettivamente utilizzare quelle che sono le risorse hardware di un sistema, quindi il processore, la memoria, la memoria di massa, il networking. Ecco, queste sono un po' le varie risorse che un elaboratore generalmente mette a disposizione delle applicazioni per mezzo del sistema operativo. E naturalmente
è un mediatore, è un mediatore. Sistema che cioè è del software che parla, interagisce direttamente con l'hardware, la macchina fisica, e offre dei servizi ai programmi che più ad alto livello richiedono dei servizi al sistema per poter utilizzare le risorse dell'hardware.
Ok, e fin qui diciamo più o meno, penso che chi ci ascolta più o meno ci ha seguito. Poi nel corso degli anni, dei decenni, no, diciamo a partire da, diciamo così, dagli anni 70 a oggi, se vogliamo, quindi negli ultimi 50 anni, si è pensato anche in maniera sempre più seria, sempre più intensa, a mettere insieme un po' di sistemi, no? Quindi a farli cooperare. Questo per poter condividere le risorse che ogni singolo sistema aveva.
Sì, le risorse in quanto costose in termini economici, era più utile condividerle sia tra gli utenti sia tra i sistemi, che non avere tipo ad esempio ciascuno la propria stampante. Invece se siamo in tanti a lavorare insieme, è meglio avere un'unica stampante, e questa stampante per esempio è condivisa tra le varie postazioni di lavoro. E quindi la prima forma di sistemi non centralizzati è proprio la rete.
La rete, esatto, il network.
Non necessariamente internet come la conosciamo ora, ma anche una rete che consenta di condividere risorse semplici come una stampante, un disco, cioè insomma capacità di archiviazione, insomma, e cose simili.
Esatto, quindi la rete è il mezzo fisico attraverso il quale le macchine tra di loro possono comunicare e mettere in comune le risorse. E pian pianino questa cosa si è evoluta nel tempo. Oltre alle stampanti, poi si è pensato anche di condividere cose un po' più difficili da condividere, come per esempio la potenza di calcolo.
La potenza di calcolo nella ricerca spesso viene condivisa, ma con tecniche particolari, cioè comunque richiede richiede ulteriore astrazione, e richiede di scrivere i programmi in maniera particolare, eccetera. Oppure oltre che la potenza di calcolo, spesso si tende a condividere le risorse per ottenere un'alta affidabilità piuttosto che un'alta capacità di calcolo. Quindi se si rompe qualcosa o qualcosa non è in grado di funzionare più bene, viene affiancata da altre risorse in batteria, per cui queste vengono, insomma, continuano a funzionare anche se alcuni pezzi si rompono.
E quindi introduciamo il tema dell'affidabilità. Si vuole, unendo tanti sistemi insieme, far sì che se qualcuno non funziona per un determinato motivo, in un determinato istante di tempo, qualcun altro potrà fare le sue veci, e quindi si ha in effetti un bel vantaggio. Questo porta a vari esperimenti di clusterizzazione. Viene introdotto questo tema del cluster, no? Cioè un insieme di macchine che cooperano per offrire complessivamente più flessibilità nell'utilizzo delle risorse, che rappresentano la somma delle risorse di tutte le singole macchine, pagando anche un piccolo overhead, però.
Piccolo o non piccolo?
Piccolo o non piccolo, dipende come lo fai, no? Quindi naturalmente c'è una certa complessità, perché un conto è avere un sistema operativo che lavora su una singola macchina, e già quello ha una sua complessità. Non è proprio banalissimo decidere chi è che usa il disco quando, se ho due o tre applicazioni.
In realtà anche i sistemi operativi un po' sono nati per condividere le risorse, nel,
esatto,
senso che prima dei sistemi operativi che conosciamo oggi, ogni risorsa fisica, ogni computer poteva far funzionare un solo programma per volta, veniva usato da una sola persona che faceva girare un solo programma per volta. Poi è nato il sistema operativo che è stato in grado di condividere l'hardware, le risorse fisiche, appunto, tra più programmi.
Esatto.
Quindi diciamo c'è una continuità in tutto questo.
E poi si arriva a quelli che si chiamano i sistemi distribuiti, ecco, questo è un nuovo termine, no? Che sta a significare semplicemente questo, che si esce dalla singola macchina, si entra in un insieme di macchine, per esempio un cluster di macchine, e in questo senso sono distribuiti. Perché? Perché sono diciamo, indipendenti l'uno dall'altro, possono trovarsi fisicamente nello stesso spazio geografico, oppure possono anche trovarsi a distanza. Questo è tutto sommato solo un di cui. E quindi nasce l'idea di far funzionare un sistema distribuito. Sistema distribuito che è ancora più complesso, cioè la complessità è notevolmente maggiore della somma delle singole complessità delle componenti, no? È proprio questa che ho appena enunciato, è proprio la definizione di sistema complesso che danno i fisici. Ed effettivamente quando chi lavora nel campo lo sa, quando ti trovi a dover gestire un sistema distribuito, la complessità aumenta veramente tanto. E quindi cosa succede? Come facciamo a gestire questa complessità? Posto che comunque ci piace l'idea che noi mettiamo insieme delle risorse, che le usiamo in maniera più efficiente, che le rendiamo più affidabile l'accesso a queste risorse, le condividiamo. Sono tutti temi che vagamente ci suonano intelligenti. E, a un certo punto nella storia dell'evoluzione dei sistemi distribuiti nasce il fantomatico cloud computing. È un tema di cui spesso ci troviamo a parlare in queste puntate, quindi chi ci ascolta sicuramente, se non si è addormentato, perché anche questa è un'ipotesi,
è possibile.
Però l'ha già sentita, ma è un termine che in realtà è già abbastanza diffuso anche, diciamo, no, a livello di mainstream, quindi non è necessario ascoltare Radio Onda Rossa per sapere che cos'è cloud computing.
Sì, poi vabbè, il termine viene usato per dire tante cose, è tutto il contrario di tutto. Qualcuno intende cloud per dire i miei dati sono nel cloud, e in quel caso io direi più che cloud i miei dati sono sui computer di qualcun altro. Poi invece c'è proprio il paradigma del cloud computing, che è quello come posso dire, esasperato del sistema distribuito di cui abbiamo parlato prima, in cui neanche i sistemi vengono più, cioè i sistemi non sono più dei sistemi astratti dove ogni sistema è un computer come quello che avremmo sulla nostra scrivania, anche se è altrove o è, insomma, condivide le sue potenze con altri computer, ma ci sono proprio dei servizi, quindi viene astratto ulteriormente, quindi i programmi richiedono dei servizi, vengono eseguiti come qualcosa di diverso da programmi, ma bensì sono dei servizi, non solo i programmi ma tutta una serie di altre cose.
Sì, perché
correggimi se sbaglio.
Diciamo che la parte di condivisione dei dati è un po' più facile, motivo per cui, appunto, come dicevi, quando si parla di cloud è facile comunicare che vabbè, metti i tuoi dati da qualche parte, noi diciamo sul computer di qualcun altro, e il marketing dice nella nuvola, però più o meno si capisce che io prendo questi dati e li appoggio da qualche parte, no? Questo è facile da capire. Un po' meno facile da capire è invece pensare che l'elaborazione, cioè quella cosa che avviene nei nostri computer, quindi l'elaborazione che porta una certa applicazione a funzionare su un certo sistema, su un singolo computer, possa essere condivisa fra più computer. Questo è un po' più, è un concetto forse più difficile da comunicare.
Molto più difficile.
Fatto sta che il cloud è soprattutto questo, diciamo, no? La parte storage, cioè dell'immagazzinamento dei dati, sicuramente ha un suo spazio ampio ed importante, però indubbiamente è proprio la parte dell'elaborazione che è un po', da un punto di vista puramente tecnologico, quella più sfidante, più interessante, quella più complessa, quella che ha portato, insomma, a questa novità. E qual è il primo motore del cloud computing? Noi ci sentiamo tranquilli nel dire che è la scalabilità, cioè viviamo in un sistema capitalista per cui questo, diciamo, non ci sorprende più di tanto. L'idea iniziale era: per fare i numeri, per fare i veri numeri, per poter gestire veramente tante applicazioni, per poter gestire tantissimi utenti, milioni o miliardi di utenti, come avviene oggi, no? Su alcuni social network, no? Come posso fare? Ho bisogno di scalare. Ecco, la scalabilità è sicuramente il motore principale. E se vogliamo, è quello che un po' ha dato l'imprinting al cloud computing così come lo conosciamo oggi. Ci chiediamo anche quanto di questa scalabilità ci serva, e nella seconda parte della trasmissione approfondiremo un po'. Per adesso però indubbiamente diamo una prima indicazione: perché è stato fatto il cloud, perché tutta questa complicazione, perché si voleva scalare e poi misurare.
Sì, diciamo, queste nuove discipline dell'informatica che nascono ora puntano molto sulla misurabilità di ciò che fai, delle risorse che condividi, per capire quanto questo sia economico, ma anche insomma, sia quanto sia economico, quanto sia efficiente, sia quando occorre aggiungere sistemi per poterli fare scalare, quando occorre aggiungere qualche tipo di risorsa, oppure anche misurarne gli effetti, misurare anche
il consumo,
il consumo, il trend, i follower, insomma, ci abbiamo sia, come si chiama il nostro amico che va nello spazio, che basta che dice una cosa e viene seguito, e ugualmente dal punto di vista dei sistemi è utile, è capitalista, insomma, capire qual è il trend, per seguire,
certo,
il trend.
Certo, anche questo è abbastanza intuibile, no? Misurare serve per poter dimensionare anche un piano di business. Non ci sarebbe
assolutamente
nulla di male finora, no? Poi dopo, un altro tema di cui vorremmo parlare stasera è quello dell'automazione, perché la complessità di tutto questo ha portato alla necessità di rendere le cose un po' più lineari attraverso dei meccanismi di automazione, appunto, quindi rendendo più facile fare delle cose che altrimenti risulterebbero veramente molto complesse,
tipo appunto aggiungere risorse quando c'è la carenza di una qualche tipo di risorsa. Sì, poi quando si tratta di hardware ci dovrà sempre essere una persona che lo predispone, lo porta sul posto. I robot non ci sono ancora che fanno questa roba, però invece quando le risorse sono flessibili, possono essere dedicate a più cose, e c'è qualcosa che c'è, diciamo, c'è un sistema di misurazione che misura a quale funzione dedicare una determinata risorsa, in automatico cioè è necessario gestire in automatico questa scalabilità, a meno, certo, che non si vuole aspettare che un essere umano poi vada a prenda il suo tempo per intervenire, ma diciamo tutto ciò nasce proprio perché deve essere estremamente rapido,
veloce, quindi
nell'allocare e liberare le risorse in modo che possano essere utilizzate per altro.
Esatto, quindi invece di andare fisicamente a mettere un nuovo hard disk quando serve un nuovo spazio per una nuova applicazione, c'è in automatico un sistema che la riserva a partire da un grande insieme di hard disk che sono stati messi a funzionare appunto insieme in anticipo. Quindi l'automazione è un altro, un'altra caratteristica abbastanza distintiva che pure vi vogliamo dire. E un ultimo accenno prima della pausa, vorremmo farlo anche su che tipo di software si utilizzano per fare queste cose, perché visto che insomma i capitalisti della sorveglianza della prima ora, quelli che muovevano insomma i loro primi passi negli anni 90 e poi negli anni 2000 hanno cominciato proprio, no, a muoversi in maniera sempre più pesante, che tipo di software hanno utilizzato, no? E qui c'è una sorpresa in qualche modo, no? Perché la maggior parte del software che è stato utilizzato e che oggi è disponibile per realizzare questi sistemi così particolari, così complessi, così è software libero. E quindi su questo, anche su questo, una riflessione ci sta. Una prima potrebbe essere sul licensing, no? E quindi è chiaro che le licenze con cui questi software sono distribuiti possono o meno favorire determinati processi capitalistici. Poco fa, prima della trasmissione, stavamo appunto parlando di uno di questi casi, ma non ci addentriamo troppo, almeno che tu non voglia riportarlo.
Non ricordo nemmeno, però diciamo questo riguarda la scalabilità degli umani. Cioè se tante persone si appassionano nel fare qualcosa tipo programmare per il capitalismo, perché non sfruttarle?
Esatto.
Loro fanno una cosa che gli piace, non vogliono essere pagati. Bene, facciamoglielo fare.
Esatto, quindi si va a sfruttare questo, sì, indubbiamente. Poi nel tempo naturalmente le cose sono diventate un po' meno romantiche, dico sì, nel senso che rilasciare il codice sorgente del software, quindi rilasciare liberamente una fruizione libera del software per chiunque, è sì un vantaggio, ma lo è anche e soprattutto per chi lo distribuisce con una determinata licenza. Perché? Perché si può avvantaggiare appunto del fatto che ci sono degli esseri umani che si divertono a mandarlo avanti. Ne può prendere i risultati, questi risultati li può usare nei propri sistemi e poi magari ritardare il rilascio di qualcosa oppure non rilasciarla affatto. Noi come facciamo a sapere che cosa effettivamente sui sistemi cloud di Google o di Amazon sta girando? Se sta girando effettivamente quel software libero di cui possiamo anche noi usufruire, o se invece ci sono delle particolari customizzazioni che noi non vedremo mai? Questo è un po' difficile, no? Da sapere, quindi
penso sia chiaro che loro condividono quello che occorre sviluppare e tengano per sé ciò che gli dà un vantaggio sulla concorrenza, però non possiamo effettivamente sapere cosa condividono, cioè e cosa invece mantengono
per sé.
Sulla base di software che è già libero, quindi è già disponibile per tutte e tutti, loro sviluppano altre costruzioni che si aggiungono a quello e usano sui loro sistemi.
È l'economia dell'open source. Noi fino adesso l'abbiamo definito software libero perché ci piace chiamarlo in questo modo, perché chi ha inventato questa modalità di produzione del software e l'ha difesa con delle licenze particolari ha usato questa espressione software libero, mentre open source è una definizione che è nata più tardi, molto più tardi.
Diciamo più che inventato, ha formalizzato questa modalità, perché poi diciamo in ambito accademico e della ricerca c'era già questa modalità, e però appunto visto che il capitalismo la stava
se ne stava appropriando,
qualcuno ha voluto mettere dei paletti e dire, cioè,
proteggerla,
ma cioè, appunto innanzitutto definirla come modalità e prendere le distanze da altre modalità che possono sembrare simili come quelle di cui parliamo, ma non sono la stessa cosa, e poi proteggerla quando possibile, quando gli sviluppatori, le sviluppatrici di questo software hanno voluto poi abbracciare questa modalità e, come posso dire, formalizzarla secondo questi paletti,
esatto, queste licenze. E l'open source invece è, che appunto come definizione nasce più tardi, direi alla metà degli anni 90, guarda un po' più ai fatti concreti. Infatti oggi ci siamo rimasti solo noi a parlare di software libero, perché le persone normali parlano di open source, a volte anche noi lo facciamo nel nostro lavoro, insomma, per essere capiti purtroppo si è rimasti in pochi a utilizzare l'espressione originaria, proprio perché open source richiama più, è sicuramente un termine che da un punto di vista di marketing attira di più e si ricorda più facilmente. Sorgente aperto è un tema bello, software libero, free software probabilmente non funziona bene, anche perché free è una parola ambigua, ma poi soprattutto al di là delle parole ci sono i fatti, che sono quelli che abbiamo descritto. Questo tipo di economia funziona molto bene con le comunità che sviluppano parti di software, rilascia a volte anche delle cose, quindi contribuisce, quindi i grandi che utilizzano questo metodo di distribuzione rilasciano poi effettivamente anche delle cose, però complessivamente il vantaggio maggiore ci pare di poter dire che se lo tengano loro, ecco.
Chiaro, infatti prima magari di fare una pausa ricordiamo che i principali attori commerciali del cloud computing sono i grandi dell'IT, che lo erano anche prima, probabilmente a parte Amazon, che ha la sua piattaforma di cloud computing disponibile per i clienti che si chiama AWS. Poi c'è Google Cloud Platform. E poi ci sta Azure di Microsoft, e non so se ce ne sono altre così grandi.
Magari così grandi no, forse potremmo citare IBM Cloud.
Ah, IBM, chiaramente.
Poi c'è tutto il mondo cinese, che però a noi non ci arriva per motivi geopolitici, perché naturalmente facciamo parte di uno schieramento, diciamo, siamo nella NATO.
Claro.
È molto semplice, siamo nella NATO, non possiamo usare prodotti cinesi, però anche lì ci sarebbero forse delle piattaforme altrettanto importanti e grandi.
Comunque questi appunto sono i maggiori attori del cloud offerto come servizio, insomma acquistabile anche dal pubblico, perché poi ciascuno di questi attori ha il proprio cloud dove fa girare poi i propri sistemi, perché non fanno solo questo. E poi diciamo ci stanno tutte le implementazioni di software libero del cloud che ciascuno di noi, se volesse, potrebbe installarsi in casa. Alcuni piccoli provider lo fanno. Offrono sistemi chiaramente non delle dimensioni di quelli che può offrire Amazon o Google, però le offrono ai clienti. Qualcuno se lo fa per necessità in casa, tipo anche le accademie, spesso appunto per la ricerca, hanno sistemi in casa, attori commerciali piccoli, chi vuole magari per divertimento o come piattaforma di sviluppo in casa propria, eccetera, eccetera. Però gli attori principali sono Amazon AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, e la maggior parte dei servizi su internet al momento gira su queste piattaforme, soprattutto su Amazon AWS. Quindi se si rompesse Amazon AWS si romperebbe quasi tutta internet, non ci sarebbe quasi più nessun sito funzionante. Qua c'è un po' una rottura rispetto a prima. Questa roba è fatta per la scalabilità, l'alta affidabilità. Certo, è molto difficile che si rompa Amazon AWS, ma se si dovesse rompere, non so cosa rimarrebbe su internet. Poco, molto poco.
Sì, è, diciamo, mi viene in mente quella vignetta di Zero Calcare, no? Che dice: mia madre mi ha chiamato perché si è rotta Google, e lui la prende seriamente all'inizio. Ecco, in effetti va presa seriamente per quanto stiamo dicendo.
Cioè, distribuire per rendere resiliente, all'inizio internet è nata così, e adesso ci troviamo nella contraddizione per cui distribuire per rendere resiliente la rete è distribuita, le risorse di calcolo, di archiviazione sono centralizzate, anche se poi geograficamente distribuite, ma sono centralizzate
nelle mani di pochi, quindi.
Nelle mani di pochi, anche nelle possibili falle di tecnologia di pochi. Cioè, si rompe Amazon, che non vuol dire che necessariamente esplode un data center, ma può esserci un bug che causa un errore di progettazione, di implementazione dei sistemi, per cui si rompe, non funziona più, non eroga più nessun servizio, si rompe una zona, un continente, nel senso un continente della loro piattaforma, e tutta internet si ferma.
Sì, di incidenti ce ne sono stati anche recentemente. Quando ci sono, in genere vanno sul giornale, sono talmente importanti e gravi che vanno sul giornale. Tipo,
peccato che quando si rompono anche i giornali, perché anche i principali giornali sono su queste piattaforme. Comunque sì, se ne parla molto. Quando si rompe Google, quando si rompe Twitter, quando si rompe Facebook, o quando si rompe Amazon AWS, dove poi ci girano probabilmente le maggiori testate giornalistiche, stanno tutte là, e se ne parla.
E come? Vabbè, se non si sono ancora addormentati, li risvegliamo, facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un pezzo.
Ok.
Questo è Andrew Bird in un concerto dal vivo.
Buon ascolto.
Just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never marry. Used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionaries. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction. Would you beat with a stick? These are my true convictions. Are you serious? Every night of your life, you fight for it so mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it? That you're down there and I'm up here. Your boyfriend's gone to get a beer, leaving us crystal clear lines of communication. Promise me you won't avert your eyes. I drop my third person disguise. You know it's time to do or die. No useless explanations. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction. Words you beat with a stick. These are my true convictions. Are you serious? Every night of your life, you fight for it so mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it?
rieccoci allora in voce dopo questa pausa che speriamo vi sia piaciuta. Stiamo parlando di tecnologia ad Entropia Massima, stiamo un po' chiacchierando sul cloud computing e in questa seconda parte vorremmo cominciare a inserire qualche elemento di criticità. Beh, qualcuno già è emerso per la verità, però andiamo un po' più analiticamente a vedere un po' di punti deboli di questo particolare modo di fare sistemi distribuiti che oggi si chiama cloud computing. Un primo tema sicuramente è quello sul consumo dell'energia, perché l'efficienza di cui si parla quando si parla di cloud computing riguarderebbe anche quello, teoricamente.
L'efficienza, sì, di consumo di energia e di consumo anche di risorse, che possono essere viste anche come i minerali che costituiscono la parte fisica dei computer, per esempio.
Certo, quindi se ne produciamo di meno è un bene. Ogni computer si calcola che abbia qualcosa come una tonnellata e 800 di materiali necessari per la sua costruzione, una singola macchina. Quindi sicuramente quello è un primo tema. Poi c'è il tema del consumo elettrico vero e proprio, ma non solo dei computer.
Anche dei sistemi per refrigerarli, per esempio. Ma anche appunto accorpare le elaborazioni. Se ho un computer sovradimensionato che elabora una cosa nel mio data center sotto casa mia, e poi un altro operatore, un altro provider ha un altro computer che elabora una cosa su un sistema sovradimensionato nel suo data center sotto il suo palazzo, se noi accorpiamo queste elaborazioni possiamo tenere acceso un solo computer anziché due.
Esatto.
Però per fare questo dobbiamo accorpare queste cose, anche concentrarle in un luogo fisico, ma anche questi due operatori sono per esempio concorrenti tra di loro, dobbiamo partizionare questo sistema in modo tale che sia ermetico per l'uno rispetto all'altro, che uno non possa vedere i dati dell'altro e viceversa.
Esatto. E parlando di energia, di ecologia, un altro termine molto molto marketaro, molto marketing oriented, è quello di green computing. Noi qui in radio abbiamo un modo semplice anche di guardare con diffidenza alle cose green, perché si è abusato tanto di questo termine e spesso, per non dire sempre, ormai quando sentiamo la parola green ci si accendono un po' delle lucine, no? Cioè, e in effetti, per esempio, se già facciamo una considerazione molto, molto semplice, no? questi big tech di cui vi abbiamo parlato, no? I soliti poi, Google, Amazon, Microsoft, questi che hanno questi grandissimi data center e che vendono questi servizi di cloud computing, praticamente hanno in mano come oligopolisti la maggior parte del mercato. In effetti loro mettono tanti computer insieme nei loro data center e riescono a raggiungere degli obiettivi di efficienza che si rivendicano, perché dicono: vedete, siamo riusciti in questo modo a consumare meno risorse, consumare meno energia, proprio per il fatto che abbiamo messo insieme le risorse. Però per esempio c'è già una prima richiesta che arriva da chi dovrebbe calcolare la cosiddetta impronta ecologica delle aziende, cioè le aziende che utilizzano Google hanno una loro impronta ecologica, per legge in Italia devono dichiararla ogni anno, deve far parte del loro bilancio annuale. Per quanto riguarda l'IT non riescono a farlo, perché? Perché non hanno il dato, cioè se loro chiedono a Google: mi dai il dato di quanto io, quant'è la mia impronta digitale sul, diciamo, per il fatto che sto usando i tuoi sistemi, semplicemente questo dato non viene dato.
non viene dato, rimane a Google. Quindi noi non sappiamo effettivamente poi se i singoli clienti hanno effettivamente raggiunto un livello di efficienza o no. Complessivamente però sì, ma questo ci va bene fino a un certo punto, anche perché poi perché questi dati non devono essere diffusi? È un primo tema, no?
Sì, chiaramente sono misurazioni molto difficili da fare quando avvengono in casa tua, quando avvengono fuori dal tuo controllo. Puoi solo presumere che la tua efficienza sia la stessa di globale di Google, che però appunto, come dici, non la dichiara che magari prende energia da fonti prevalentemente rinnovabili, ma appunto noi sappiamo che più che consumare meglio sarebbe bene consumare meno energia. Però,
ecco, e questo è il punto, infatti, questo discorso della riduzione che non viene mai fatto, ma ovviamente nel capitalismo non c'è mai spazio per la riduzione, no? C'è sempre spazio per l'esagerazione. E infatti ci siamo anche chiesti, per prepararvi questa puntata, ma si tratta davvero di efficienza? Cioè siamo davvero convinti che i sistemi cloud, così come sono concepiti oggi, vadano nella direzione di efficienza? E abbiamo visto che, insomma, ci sono tanti dati che vengono prodotti che ci paiono diciamo così intuitivamente superflui.
Sì, il cloud computing, anzi quella disciplina che oggi viene chiamata service reliability engineering, si basa su una ossessione per la misurazione, misurare ogni parametro di un sistema, raccogliere le tracce di qualsiasi elaborazione per poi conservarle e eventualmente analizzarle se servirà. Tutto questo porta appunto ad accumulare un'enorme quantità di dati di gestione che non sono funzionali al fornire i servizi che il sistema dovrebbe fare, ma rimangono lì all'infinito e che aggiungono risorse sia in termini di elaborazione, quindi consumo di energia, sia in termini di conservazione dei dati,
certo, le due cose,
quindi anche di materiale necessario per questo, e che poi andrebbero considerate anche come nella valutazione dell'efficienza, cioè tipo appunto io ho oggi magari una lavatrice che per lavare a 90 gradi consuma meno della lavatrice che avevo 20 anni fa, sì, è più efficiente, però poi alla fine io non mi serve lavare a 90 gradi, posso lavare a 40 nella maggior parte dei casi, però invece lavo sempre a 90. Dove abbiamo guadagnato e dove abbiamo perso?
Ottimo esempio.
Boh, cioè per fare un esempio più magari... insomma, non necessariamente che implichi la conoscenza di come questi sistemi funzionano. E poi ci sta anche, da un punto invece di vista dei servizi erogati al pubblico, che possiamo anche essere noi visitatori di un sito, ci sta il tracciamento, la profilazione.
Esatto, e questa è una cosa proprio, una caratteristica proprio specifica del capitalismo della sorveglianza, che quindi è stata introdotta fin da subito, cioè proprio a livello proprio di progettazione iniziale dei cloud. È necessario tracciare singolarmente ogni singolo utente. Ecco, questo è veramente clamoroso, cioè come si possa diciamo parlare di efficienza quando si utilizzano sistemi di questo tipo. Questa è un po' la cosa che stupisce, no?
Sì, assolutamente. Poi appunto per tracciare bisogna elaborare i dati, ma ci sono anche delle implicazioni ulteriori su come funzionano questi sistemi. Spesso questi sistemi sono fatti in modo da elaborare una sola volta ciò che viene richiesto più volte come servizio, come contenuto, come tutto, e fornire un contenuto personalizzato in base al tracciamento già effettuato dell'utente, per esempio, del visitatore del sito, quindi un tracciamento è già avvenuto che si è basato su una raccolta di tanti dati, e poi a questo punto gli diamo un contenuto personalizzato. Questo contenuto personalizzato, proprio perché personalizzato, deve essere elaborato per ogni singolo visitatore o visitatrice.
Quindi se io e te chiediamo lo stesso contenuto, potrebbero prepararlo una sola volta e darcelo a entrambi, ma invece lo fanno due volte, perché vogliono sapere il modo in cui io accedo e il modo in cui tu accedi, perché vogliono conoscere il modo in cui ci comportiamo, le nostre abitudini.
E poi vogliono magari darci dei suggerimenti su cos'altro potrebbe interessarci, oppure cosa potremmo comprare. Se io guardo sul sito di un giornale tante foto di gattini e poi guardo quelle dei canguri, magari tu invece guardi quelle dei gattini e quelle dei cagnolini, a te verranno proposti dei mangimi per cani e per gatti, a me magari
un viaggio in Australia.
O anche leggi anche questo, leggi anche quello. Quindi sono tutte elaborazioni che devono necessariamente essere rifatte per ogni personalizzazione, e quindi vanno rielaborati tante volte, e il che implica di dover avere, soprattutto per i sistemi che hanno tanti accessi, implica di avere dei sistemi dimensionati in maniera molto molto massiccia per poter personalizzare per ogni singola visita.
Ed ecco che viene il cosiddetto overhead di gestione, che abbiamo già evocato nella prima parte. Quindi un surplus di cui c'è bisogno per gestire un sistema così complesso, che diventa talmente grande che sembra più fatto per i grandi soggetti che per i piccoli soggetti. Cioè, un overhead così grande, che senso avrebbe per un servizio che magari sviluppiamo per Radio Onda Rossa?
Non lo ha. Infatti noi non abbiamo nessun sistema in cloud al momento. Comunque anche i nostri sistemi di Radio Onda Rossa hanno delle personalizzazioni, ma comunque non facciamo milioni di visitatori, non tracciamo, al limite possiamo suggerire una trasmissione, di ascoltare una trasmissione che tratta le stesse tematiche di un'altra, ma questo viene fatto a prescindere dall'utente,
viene di cui fatto non ci interessa nulla. Sul chiunque viene avrà lo stesso suggerimento,
chiunque viene e che ha cercato, che ne so, ad esempio
questa puntata, quando la metteremo
questa
online,
puntata magari ha cercato il 41 bis, gli verranno proposti altri interventi sul 41 bis, ma non è un'elaborazione che verrà fatta per tutte e tutti i visitatori. Se io ho cercato 41 bis e tu cerchi 41 bis, il sistema riporterà gli stessi link, non dovendoli elaborare ogni volta di nuovo. Quindi questa cosa si chiama caching, cioè invece di elaborarlo ogni volta ti do una copia che ho già fatto, poi magari se torni domani lo rielaboro di nuovo, ma se tornano 40 persone che fanno lo stesso tipo di ricerca, gli do lo stesso risultato, perché non sto vendendo niente, non so già cosa vogliono e non voglio aggiungere altro.
Ecco, questo tipo di efficienza non interessa al capitalismo della sorveglianza, è un tipo di efficienza che viene esclusa, quindi già questo ci dovrebbe far riflettere. Mi viene il tuo esempio della lavatrice, è perfetto, non interessa se c'è qualcuno che lava a 30 gradi, dobbiamo farlo per quelli che lavano a 90, no? Che, come dicevi prima, quindi già questa dimensione dell'efficienza non c'è. Ma poi in generale quello che vediamo studiando, no? Entrando un pochino, perché per lavoro noi inevitabilmente ci cimentiamo con questi sistemi, quindi ci permettiamo anche di dire delle cose perché insomma un po' li conosciamo. L'impressione che ne traiamo e che abbiamo condiviso per preparare questa puntata è che questa sovrabbondanza di dati a volte sia fine a se stessa,
cioè si ha proprio l'impressione che non riusciamo a vederci davvero quell'efficienza che dice di voler imprimere.
No, infatti appunto in realtà qui abbiamo leggermente confuso l'accumulo e l'analisi dei dati della gestione dei sistemi che riguardano proprio il funzionamento del sistema, dei programmi, e l'accumulo dei dati per il tracciamento, cioè diciamo finalizzati a un'elaborazione, insomma una personalizzazione. Però tutti questi dati, sia quelli di gestione dei sistemi sia questi del tracciamento, vengono conservati per tempi molto lunghi, e poi comunque l'approccio del big data, che è nato un po' di anni fa, si basa proprio su questo, che il dato cioè accumulare dati può servire a analizzare a questi dati in maniera automatica, a prescindere dal significato di questi dati. Cioè, secondo questo approccio del big data, io raccolgo qualsiasi dato possa venire in mio possesso, e poi ci sarà un programma, un algoritmo che questi dati, cioè tirerà fuori un significato da questi dati, a prescindere da quale sia. Cioè, la macchina non comprende la semantica dei dati, ma semplicemente analizzandoli in maniera statistica ne trarrà fuori delle conclusioni. Poi sappiamo bene che in realtà non è così, perché c'è sempre un fattore umano, un'interpretazione umana dei dati anche dietro questi algoritmi automatici. Però comunque questo tipo di approccio porta a raccogliere qualsiasi tipo di dato, comunque,
a strascico. Intanto me li prendo.
Prendo tutti i pesci che stanno sul fondo del mare.
Ma che ti serve? Non ti preoccupare, intanto lo prendo e lo metto qui e ne metto quantità enormi, gigantesche. Poi mi riservo, attraverso dei programmi automatici e anche attraverso il lavoro di persone, come abbiamo detto, di analizzarlo insieme a tanti altri dati e di tirarci fuori delle informazioni che non pensavo neanche di avere. Questo è un po', no? Anche questo è una cosa che fatichiamo a considerare utile per l'umanità. Ed è senz'altro una cosa che incide, e come, sull'efficienza di questi sistemi. Cioè, un altro dei motivi per cui è stato inventato il cloud computing è esattamente questo, e noi lo abbiamo capito, ci abbiamo messo un pochino a capirlo. Chi aveva in mente queste cose già nel 2000-2001 invece ha agito nel segreto, quindi ha messo in atto un vero e proprio piano segreto, ovvero raccogliere dati delle persone. Noi dopo un po' abbiamo cominciato a chiederci: ma perché stanno offrendo questi servizi gratuitamente? E la risposta abbiamo cominciato a darci. Oggi è chiunque, no? Ormai è chiaro il motivo per cui questo avviene.
Sì, sono tante le persone che si chiedono, cioè si pongono quotidianamente queste domande, e che spesso si ribellano anche a queste, insomma, nell'entrare a far parte, o comunque nel mantenere voler collaborare con questi servizi. Mentre all'inizio appunto era più proviamo, ora io vedo sempre più spesso, parlando con chi mi circonda, che non c'è una consapevolezza molto maggiore, non delle cose nel dettaglio, ma perché quella non possiamo averla, cioè non sappiamo che ci fanno veramente con i nostri dati. Però
e la cosa grave è proprio questa, che qualche idea magari ce l'abbiamo, ma molto superficiale, e chi studia queste cose, in parte anche noi che comunque bene o male ci dobbiamo scontare con queste cose, qualche idea ce la siamo fatta, ma probabilmente è ancora più profondo quello che ci, diciamo, l'ambito in cui si muovono è davvero misterioso e preoccupante. E non a caso anche si parla anche di perdita di democrazia complessiva, che questo tipo di economia sta introducendo, no? Perché l'accumulare questi dati e tirar fuori delle informazioni in questa maniera fornisce potere, un potere enorme, smisurato, a pochi soggetti che sono soggetti privati, ricordiamolo sempre, perché non stiamo parlando di soggetti statali ma di soggetti privati. E quindi, se vogliamo parlare di democrazia nel senso, diciamo, formale del termine, non eletti, e quindi ancora di più diciamo monocratici, ecco, no?
E che comunque fanno tendenza, cioè le pratiche nel mondo del lavoro attuate da questi soggetti poi dopo vengono replicate da tutti gli altri soggetti minori che prendono quello come modello, e quindi fanno, cioè le regole le fanno loro.
E le regole le fanno loro, questo è un altro grande tema. Vedete che pian pianino, specialmente dall'Unione Europea, più che altrove, arrivano dei tentativi di normare tutto questo, e lo vediamo anche semplicemente navigando, che ci vengono poste alcune domande rispetto a ciò che noi siamo disposti ad accettare. Quindi un tentativo di normazione c'è, però un tentativo che naturalmente è molto leggero, però almeno un pochino c'è, perché finora non c'era stato, e quindi erano più che dei diciamo erano degli autocrati, nel senso che appunto se la cantavano e se la suonavano, avevano messo su un sistema di raccolta dati totalmente privo di qualunque normazione.
Sì, però ad esempio sul mondo del lavoro le norme ci sono, e loro negli anni hanno contribuito a decostruirle, e appunto fanno tendenza. Cioè io immagino che se come si chiama se Zuckerberg copia
Musk,
Elon Musk, poi dopo qualcun altro copierà Zuckerberg, e diciamo la tendenza a voler licenziare il 50% del personale potrebbe diffondersi, esplodere a ventaglio su tutto il mondo dell'IT, e poi in seguito anche sul mondo non dell'IT, sul mondo del lavoro in questo settore e in altri settori.
A proposito di lavoro, prima della seconda pausa, un ultimo tema è quello anche che della perdita della visione d'insieme, no? E questo riguarda naturalmente chi lavora nell'IT, che si trova ad operare su sistemi che diventano sempre più complessi, sempre più difficilmente comprensibili nella loro interezza, e quindi finiscono poi per fare un lavoro estremamente settoriale, estremamente specializzato e anche alienante.
Sì, nel settore, io visto che appunto io, te e altri che fanno trasmissioni anche su Radio Onda Rossa un po' lo conoscono il settore, perché magari ci lavorano, la tendenza è chiara. Questo settore, mentre tipo 20 anni fa chi faceva informatica, chi faceva la rete era visto un po' come un visionario, quindi le aziende ti lasciavano fare, tu sapevi come funzionava quella roba, loro ne traevano profitto, vai, fai. Ora c'è pian piano si è trasformata da grande artigianato in grande artigianato, man mano che gli interessi economici erano maggiori, ma non c'erano le competenze per dominarlo del tutto, fino a diventare industria. Cioè, adesso questa complessità enorme di questi sistemi costringe chi vi opera a specializzarsi. Ognuna si specializza su un blocco, studia quella roba, potrebbe dover studiare tanto da perdere di vista gli altri settori. Chi fa i database magari non perde di visibilità su come si programmano certe cose, chi fa appunto i sistemi distribuiti non ha più competenze sulla programmazione, sui database, chi fa un caching fa solo quello, chi fa distribuzione dei contenuti, chi fa rete fa solo quello, perché ciascuna di questi
ambiti.
Di questi ambiti è diventato enormemente più complesso, e automaticamente l'approccio industriale dei blocchi del black box chiuso, tu sai cosa ti passa la componente precedente a te del sistema, sai cosa devi dare alla componente successiva a te in questa catena, ma non sai nulla di ciò che avviene di qua e di là. Tu paradossalmente puoi lavorare per un qualsiasi, insomma, operatore dell'IT e non sapere qual è il prodotto finito di ciò che stai facendo. Tra l'altro ti senti anche di operare ad altissimi livelli, perché comunque sono tecnologie complicate, spesso interagisci con i massimi esperti mondiali di questo e di quello, ci parli a tu per tu, perché comunque ciascuno e ciascuno è estremamente specializzato, quindi può dire la sua su quella tecnologia a livello tecnico, però a livello complessivo non sai qual è il prodotto finito dei sistemi che gestisci, non sai nemmeno come funzionano le altre parti del sistema, e niente, ti illudi di essere un grande progettista di sistemi e in realtà stai facendo il parafango di un'utilitaria, perché sì, esatto. Quello e quella a fianco a te sta facendo la portiera, ma manco la portiera, la maniglia della portiera.
Ecco, questo è abbastanza classico, no? del capitalismo, dell'industria capitalistica, e anche questo ci porta inevitabilmente un po' lontani dall'autonomia, dalla capacità, cioè che possiamo sviluppare, di costruirci le cose da noi, da sé.
Spesso viene il dubbio che queste scelte tecniche, appunto di far aumentare la complessità, e che sono scelte politiche, sembrano passare per scelte meramente tecniche, ma non sono meramente tecniche, perché appunto il lavoro spesso è meramente controllo, controllare il lavoratore, renderlo sostituibile, anche se gli dai l'illusione di valorizzare il lavoratore per quanto faccia capacità, bene il suo lavoro, per le sue capacità, ma in realtà è il contrario.
Va bene, allora facciamo un'altra pausa, perché nella terza parte proveremo proprio a dire qualcosa sull'autonomia, e ascoltiamo adesso un pezzo di Courtney Barnett, Everybody Here Hates You.
Feel toothless, man, you're ruthless.
Ed eccoci qui di nuovo in voce. Ci stavamo chiedendo un po' se tutto quello che vi abbiamo raccontato poteva essere, insomma, intelligibile. Speriamo di sì, cerchiamo di spiegarlo con parole semplici. Sono cose complesse, ma sono cose che è anche necessario conoscere, e sia per chi ci lavora, ma anche per chi non ci lavora e che magari usa semplicemente da utente questi sistemi. Quindi direi una enorme parte di chi ci ascolta, per non dire la totalità. Ecco, in quest'ultima parte noi vorremmo chiederci un po' cosa farne di tutte queste tecnologie che comunque sono state sviluppate. Abbiamo detto che sono anche in gran parte open source, quindi sono annoverabili tra il software libero. Posto che però, da tutto quello che abbiamo detto finora, sono tutte tecnologie che tendono alla centralizzazione. E noi di questo non è che abbiamo proprio bisogno, anzi probabilmente noi avremo bisogno della spinta opposta. Avremo bisogno di sistemi che hanno la capacità davvero di essere distribuiti, decentralizzati il più possibile. E quindi su questo c'è sicuramente un po' da dire, no?
Sì, senz'altro. Cioè, la centralizzazione nelle mani di pochi, perché poi se io università o io collettivo, per esempio, ho vari posti dove distribuire i miei piccoli computerini e risparmio energetico, uno a casa mia, uno a casa tua, uno a casa di qualcun altro dei compagni della radio, possiamo anche distribuirlo il sistema e in questo caso non è centralizzato. Però appunto, se sta tutto da Google e da Amazon, questo è un problema. Ma appunto, pure un ente come un'università che vuole fare, che fa ricerca, e comunque di fatto allo stato attuale questi enti continuano ad avere sistemi propri, pur utilizzando il paradigma del cloud computing. Loro possono farlo, ma può farlo anche chiunque altro, solo che bisogna accettare di volere studiare queste tecnologie e non acquistarle già preconfezionate.
Esatto, perché se le acquistiamo già preconfezionate, sappiamo già che stiamo sul computer di qualcun altro, come dicevamo all'inizio, e non un qualcun altro qualunque, uno di quelli che sta ai vertici dell'economia capitalistica mondiale, tra le prime 10 aziende che fatturano di più al mondo. Ecco, a casa di questi stanno i nostri sistemi, stanno i nostri dati. E parlando di università, mi hai fatto venire in mente che noi abbiamo un'intera pubblica amministrazione che per anni ha cercato di costruire al suo interno dei sistemi ugualmente distribuiti e magari anche basati sul paradigma del cloud computing. In qualche modo ci si è provato, non è facile, non è banale, però ci si è provato. Ora invece la tendenza sembra esattamente quella che a noi non piace, cioè acquistare quello che è già pronto. E abbiamo già fatto puntate su questo, raccontando che ci sono adesso dei bandi del PNRR che sono miliardari nel senso vero del termine, cioè stiamo parlando di miliardi di euro che sono mobilitati da questi finanziamenti particolari e che avrebbero potuto essere utilizzati davvero per formare, per esempio, il personale delle nostre pubbliche amministrazioni, per fargli fare queste cose in casa, e invece in massima parte finiscono nell'acquisto di servizi pronti e gestiti al di là dell'Oceano Atlantico.
Oppure, visto che spesso le norme obbligano i dati a risiedere sul territorio dello Stato che li possiede, sono incentivo ulteriore per questi grandi attori del capitalismo e dell'IT mondiale per aprire i propri data center, le proprie infrastrutture tecnologiche sui territori di ciascun paese, in modo tale da poter soddisfare i requisiti legali sulla residenza fisica di questi dati.
Che però ci fa molto sorridere, perché
e di conseguenza questi gli stati pagano, cioè danno degli incentivi a questi attori per
costruirli,
per venire, cioè per insomma per avere le infrastrutture anche sul territorio italiano, per esempio.
Infrastrutture che però rimangono di loro esclusiva proprietà e accesso, quindi anche se sono fisicamente in Italia, per esempio, sono luoghi che assomigliano più a delle ambasciate, cioè luoghi dove non puoi entrare, sono luoghi protetti anche da polizia privata e inaccessibili. E
sì, quindi sono i luoghi del business di queste multinazionali. Appunto, un cavillo legale fa sì che i tuoi dati debbano stare sul territorio italiano, i tuoi dati intendo della pubblica amministrazione, ma poi li possiedi allo stesso modo in cui li potresti possedere
se stavano
se fossero in Nevada. Australia o in Sudafrica, è esatto. Uguale,
non cambia nulla se stanno qui o lì, ecco,
però qui dai modo a questi attori di fare il loro business meglio, perché comunque gli dai sgravi fiscali, incentivi per poter venire qui, per venderti una cosa preconfezionata quando questa cosa potresti confezionartela tu, e nel frattempo loro non è che ci fanno solo girare sui sistemi della pubblica amministrazione, ci andrà su qualsiasi cliente che voglia poi usare questi servizi.
Ok, quindi chiaro che c'è un problema, che l'abbiamo già accennato, anche di come tu legalmente riesci a normare questa cosa che è nuova e che è in sviluppo. Ok, questo sicuramente ci sta, e adesso ne abbiamo detta una: la località del data center conta veramente poco per darci garanzie, proprio direi per niente. Però anche superando questa, introducendo norme più complesse e articolate, come abbiamo detto sta facendo l'Unione Europea, specialmente portando il focus sui dati, comunque rimane sempre, diciamo, di fondo una tendenza che è incomprensibile, secondo me è davvero incomprensibile, e che viene anche da quelli che dovrebbero promuovere il cosiddetto cloud nazionale. Quando si parla di cloud nazionale o si parla di cloud europeo, quindi si parla della possibilità di autocostruirselo per scopi, diciamo, autoctoni, e quindi sono persone che indubbiamente ne sanno di questo e che a un certo punto delegano completamente alla ragionevolezza e semplicemente si affidano a questi big tech, a questi grandi del capitalismo della sorveglianza. Ecco, questo è veramente un momento molto drammatico, io dico drammatico davvero per la tecnologia e anche per la democrazia. A noi però interessa anche costruire piccole comunità, no? Ecco, senza occuparci per forza di cose grandi, perché quando parli di cloud un po' di cose grandi ti viene da parlarne, no? Perché cloud comunque nasce per cose grandi, quindi ti viene più da pensare al Ministero della Sanità piuttosto che al piccolo comune che ha il suo data center. Però un accenno facciamolo anche alle capacità che hanno le singole comunità di costruirsi le cose, perché noi lo portiamo sempre avanti questo come concetto, no? Pensiamo anche alle discussioni che avvengono in seno ad Hack Meeting, ad esempio, no? Per parlare di qualcosa qualcosa di politico che ci riguarda, ci è vicino e che da questi microfoni spesso si è fatto sentire.
Assolutamente. E spesso negli Hack Meeting, ma anche in altri contesti più internazionali, ad esempio come il Chaos Communication Camp, la comunità che, come posso dire, originaria di Hack Meeting ha portato le proprie considerazioni sulla costruzione di comunità resistenti anche in ambito agricolo, per esempio, con penso che sia la comunità di Campi Aperti, afferente poi alla rete di Genuino Clandestino, eccetera, un po' un po', diciamo, come posso dire, una rete simile a Terra Terra Nazionale, sì, che ha raccontato come sia a livello di connettività distribuita tramite reti mesh, quindi interconnesse punto punto via wifi, è stata in grado di connettere, insomma, di condividere le connessioni, ma anche di condividere servizi interni a una rete rurale fatta in questo modo, sia come siano state in grado di tirar su i propri servizi dei gruppi d'acquisto, per esempio, e cose simili tramite tecnologie cloud, piccoli sistemi appunto nelle case di ciascuna e ciascuno, con del software anche sviluppato ad esempio nella comunità di, cioè non nella comunità, per i servizi di autistici inventati, che sono i server autogestiti che molti di noi utilizzano, utilizzando il paradigma del cloud, dei container,
esatto,
eccetera. In particolare questo orchestrator di container sviluppato da autistici inventati fa, adesso sono termini un po' tecnici, però chi può capirli li capisce, però diciamo chi non conosce queste cose può pensare che comunque per far funzionare i server autogestiti della nostra comunità abbiamo sviluppato anche del software che riesce a fare in maniera più semplice, quindi dominare la complessità di un sistema distribuito in maniera un po' più semplice, un po' più comprensibile, quindi anche un po' più amministrabile,
gestibile, esatto,
da chi ha una comprensione, ma non una comprensione estremamente approfondita dei sistemi, in modo appunto di poter distribuire anche l'accollo di gestione di questi sistemi. Appunto è stato sviluppato anche del software per i server autogestiti, questo orchestrator di container, che appunto è un componente software che decide dove far funzionare le varie componenti di un sistema su dei computer che possono essere anche
dislocati
in vari punti su una comunità rurale interconnessa tramite dei ponti radio, che è stata sviluppata appunto da,
ecco, questo
da
mi,
noi.
Questo quindi mi pare un esempio bellissimo. Fra l'altro noi li abbiamo,
si chiama SOAP comunque questo software.
Ok, bene, noi li abbiamo anche invitati qui e lo rifaremo presto, perché in effetti è un esempio veramente virtuoso di quello che stiamo dicendo. Cioè prendiamo quello che di buono è stato sviluppato all'interno di questi sistemi, riutilizziamoli per le nostre cose, per quello che ci serve a noi, per quello che, e soprattutto questo cosa ci consente di fare? Di rimanere molto aderenti alle esigenze di una comunità. Ecco, questo proprio il capitalismo se lo dimentica completamente, no? E invece per noi è fondamentale. Che cosa serve in quelle valli dove si fanno queste sperimentazioni? Sono le stesse persone che lo dicono, e le persone stesse che si dotano di questi strumenti. Naturalmente c'è chi ne sa di più, che mette al servizio della comunità le proprie competenze, ma poi tutti e tutte lavorano per far funzionare queste reti diciamo autogestite e autonome. Ecco, questo è il senso che noi vorremmo portare nelle cose. I sistemi distribuiti non sono il male assoluto, anzi possono effettivamente essere un motore di efficienza, dipende come li si mette in piedi, come li si gestisce. Queste esperienze sicuramente lo fanno in un modo corretto, cioè veramente fanno efficienza, non raccolgono dati.
Fine di raccogliere i dati, per ma esempio distribuiscono le componenti software, perché magari in una cascina rurale potrebbe mancare la corrente un giorno, oppure esserci un temporale molto forte che compromette il funzionamento di un ponte radio tra una parte e l'altra, ma poi il sistema rimane in piedi comunque, quindi viene effettivamente utilizzata questa tecnologia viene utilizzata per le esigenze della comunità e non
per altri fini che
per fini diciamo semplicemente fini a se stessi, come appunto aumentare talmente tanto la complessità che poi i lavoratori non sono in grado di comprendere quello che fanno, e poi se vuoi ne mandi a casa la metà, tanto li hai resi sostituibili anche facendo sì che si siano formati molti anni ma sono comunque poi poco influenti nelle scelte architetturali dei sistemi, per esempio.
E infatti io direi che siamo ormai arrivati un po' alla fine della puntata, anzi abbiamo anche un po' sforato
l'elettrodo che
sta pazientando, ma adesso noi vi salutiamo, ecco, ci lasciamo con questo che se volete è un po' il nostro punto di vista politico sulla tecnologia. Secondo noi questa è la strada giusta, questa è la strada da perseguire, è la strada che sicuramente porteremo avanti nei prossimi anni, perché il digitale è ormai talmente importante e se ne è capita l'importanza che svilupparlo in maniera autonoma a nostro avviso risulta fondamentale per non, diciamo, venire usati piuttosto che usare da utenti utonti il sistema. Ok, finiamo qui, abbiamo fatto una bella chiacchierata lunga, speriamo di non avervi fatto addormentare troppo, e Entropia Massima quindi finisce qui.
Ricordiamo la prossima iniziativa a finanziamento di Radio Onda Rossa, che è venerdì prossimo 18 novembre al Forte Prenestino. Suoneranno gli Ataraxia e gli Echoes of Silence, e poi ci sarà DJ set di In Optibus Panis e Disorder, che è la trasmissione che
segue, che fra poco sentirete,
e che ci racconterà questa iniziativa. E che dire, ricordiamo
che la radio non campa d'aria,
e quindi per finanziare Radio Onda Rossa, per darci modo di autogestire le trasmissioni di questa emittente, ricordiamo che sul sito trovate tutti i riferimenti per poter contribuire alla radio. Vogliamo dire il conto corrente postale?
Ma forse? Certo.
Ok, io non lo ricordo. Conto corrente postale
6180 40001, ma sul sito trovate tutto, non dovete neanche prendere carta e penna, e il sito è autogestito su server autogestiti,
assolutamente.
A proposito,
che sono in una location segreta e distribuita.
Bene, è veramente tutto per oggi, un saluto e un abbraccio a chi ci ascolta dal carcere e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Onda Rossa.
Buon proseguimento, e adesso c'è Disorder.